Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, due contrari e un'astensione. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Un contrario, un'astensione. Un contrario, un'astensione. Allora, proseguiamo con gli oggetti. Siamo all'oggetto numero 12. Immobili individuati al catasto, terreni al foglio mappale, al foglio 44, mappale 185, 186, 291, 447, 448 e al catasto fabbricati al foglio 44, mappale 185, 186, 291, già interessati da interventi di edilizia residenziale pubblica, autorizzazione alla gestione gratuita. E darei la parola su questo punto a Gozzoli. Prego.
Qui siamo a discutere di un problema che si trascina dagli anni 50, cioè praticamente la prima delibera del comune, della giunta comunale del 27-8-50. Cioè praticamente si tratta di un paio di fabbricati che sono in via Montebianco, che furono costruiti con i fondi per l'UNRA, allora si chiamava UNRA casa, praticamente le case popolari. E allora il comune si impegnò a espropriare i terreni, che però poi furono espropriati dal comune ma furono intestati al demanio. E su questa, diciamo, su queste aree l'UNRA casa, poi qui c'è anche una scrittura in inglese, perché addirittura stiamo parlando ancora di quando c'erano gli americani che avevano fatto una società per i senza tetto, e quindi comunque questi sono dettagli così storici. E furono costruiti questi edifici, dopodiché gli edifici sono passati in proprietà all'UNRA casa, poi successivamente all'ISAS e poi finalmente agli ACP, quelli che sono più recenti. Ora, il fatto che gli edifici sono passati sempre di proprietà, mentre l'area è sempre rimasta del demanio, infatti catastalmente erano accatastati e sono tuttora accatastati i proprietari dell'edificio e terreno del demanio. Successivamente gli ACP, quindi adesso gli interlocutori sono dei privati, nel senso che gli ACP poi li ha venduti agli attuali proprietari. Ora, il demanio, fra le cose che ci ha passato in proprietà con il federalismo fiscale, voi ricordate che ci ha dato anche un lotto di terreno, l'appartamento, diciamo, alla campana, quindi c'è anche questa area di questi numeri in cui c'è sopra questo edificio con due o tre proprietari, perché è un condominio praticamente, pro quota hanno tutti questa proprietà. Allora, finalmente è il comune l'interlocutore, perché il demanio è quasi impossibile acquisire in questo caso. Quindi noi, ci sono diverse documentazioni in cui il comune, anche ai tempi di Pasquale, c'era l'impegno che appena era possibile li regolarizzavamo, finalmente noi siamo in grado di regolarizzarli. Ecco, quindi regolarizzarli facendo l'atto di vendita, di cessione gratuita dell'area, con spese a carico loro, cioè spese del notaio, eccetera. Quindi questa delibera autorizza il responsabile dell'autorità urbanistica a firmare questi atti di cessione che chiudono questa annosa storia, che è andata così, ma ce ne sono tante altre, perché quasi tutte le case popolari dell'epoca hanno questa storia, quindi io so che ci sono anche a parte altri. Noi abbiamo solo questo caso, fortunatamente. E quindi finalmente, dopo tanti anni, quanti anni sono? Dal 50? Ah, 70 anni, chiudiamo questa parentesi e diamo finalmente, insomma, una proprietà legittima a pieno titolo a questi proprietari. Insomma. Quindi la delibera.
Solo sì. Per memoria, sì, sì. Immagino che il valore reale sia pressoché zero dell'area, però la superficie dell'area un qualche valore simbolico non ce l'ha da mettere. perché gratuita?
No, perché gratuita perché allora, cioè praticamente fu una omissione, perché l'area doveva andare agli ACP, eccetera, quindi chiamiamole un errore storico. No, è proprio un errore storico che non è mai stato trasferito l'area, quindi ha fatto questi passaggi e alla fine è rimasta del demanio. Hai capito? Non è dovuta. Che si complica. No, è stato accertato questo, insomma, che il valore. E poi c'è una serie di documenti storici che il comune periodicamente diceva: io mi impegno a mettere a posto gratuitamente, eccetera. Quindi storia infinita, ma sul piano giustamente di questo aspetto, che potrebbe creare eventualmente dei problemi, siamo abbastanza tranquilli che c'è tutta la documentazione, che la cessione gratuita è legittima. Ecco. Quindi è finita.
Allora, mettiamo in votazione questo oggetto della...
chiedere un'informazione. Ma, dopo stato... poi con questo ISES sembra quasi non può usarli per farci profitto, deve comunque destinarli a una residenza, appunto, a una, cioè alloggi per lo sviluppo, per la cosa.
Non c'entra mica niente, cioè i protagonisti di questa vicenda sono il comune, che adesso è proprietario dell'area, e gli attuali proprietari dell'edificio che c'è sopra, quindi l'ISES non c'entra più, che poi è diventato i ACP. A suo tempo c'è stato quel periodo che vendeva a quelli che erano non erano mai stati proprietari, perché era sempre l'ente. Poi c'è stato quel periodo, adesso c'è anche le date, che gli ACP vendevano agli inquilini a prezzo anche abbastanza favorevole, quindi queste sono le date per l'area, ma è sempre rimasta questa tara che era l'area che era del demanio. Dopo il demanio l'ha passata noi, per cui adesso siamo noi e questi che ogni tanto si facevano vedere, ed è anche giusto sincronizzare, perché poi, come dico, c'è proprio storicamente una serie di impegni del comune che si impegnava sempre a mettere a posto, non c'è mai riuscito, perché poi non aveva la disponibilità perché era il demanio. Adesso si riesce perché il demanio ha passato noi con la legge del federalismo fiscale, si è semplificato molto, adesso siamo noi di due soggetti che possiamo finalmente regolarizzare.
Bene, allora andiamo in votazione? Allora, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Un astenuto. Immediata eseguibilità anche di questo. Favorevoli? Astenuti? Uno. Contrari? Nessuno. Allora, siamo al penultimo oggetto. Mozione consigliare presentata da Carlo Monaco e Giuseppe Argentieri. Prego, Monaco.
Sì, questa mozione
no, l'abbiamo presentato questa mozione a seguito anche di alcune letture di commenti sulla stampa locale, sulle valutazioni. Ci sembrava che da parte anche delle forze di governo ci fosse un certo ripensamento sulla questione dell'abolizione dei punti nascita già portata avanti. Quindi il senso della mozione era verificare che se davvero ci sono le condizioni per poter riaprire il discorso. Ripeto se, perché non ho gli elementi per poter dire che i numeri, non voglio difendere che il servizio venga ripristinato, però siccome se ne è parlato come una delle ipotesi, qualcuno l'ha caldeggiato, mi è sembrato che non fosse una buttata puramente preelettorale. Qualora questa ipotesi riprendesse piede, beh, a questo punto, non per fare del campanilismo, ma Vergato è, l'abbiamo detto tante volte, il centro. L'ospedale è stato comunque in qualche misura penalizzato con la privazione di alcuni servizi, venga eventualmente valutata l'ipotesi di riattivarla a Vergato. Quindi la mozione impegna l'amministrazione, qualora questa scelta diventasse di attualità, ad attivarsi perché venga ripristinato questa posizione a Vergato anziché a Porretta come era prima. Questo.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, su basi scientifiche, ritiene che perché un parto sia effettuato in sicurezza, occorre che i punti nascita si possano avvalere di strutture attrezzate con apparecchiature adeguate e che affrontino un certo numero di parti l'anno per poter gestire le complicazioni e le eventuali emergenze che possono insorgere. Anche le principali associazioni di medici e pediatri sostengono questo. Il parto è un momento molto delicato sia per la vita della donna che del nascituro. Pertanto è fondamentale che avvenga nelle migliori condizioni possibili in termini di sicurezza. Vorrei ricordare che il decreto legislativo del 2015, che definisce gli standard qualitativi dell'assistenza ospedaliera, è stato riconfermato anche dall'attuale governo giallo-verde alla voce sanità del documento di economia e finanza. Si può quindi sicuramente definire una scelta trasversale. Questa mozione, che odora di propaganda elettorale, potrebbe avere un senso se posta in termini di analisi rischi-benefici, ma così non è. Occorrono luoghi sicuri, garanzie di tutela e la condizione imprescindibile deve essere la sicurezza per madre e figlio. E riteniamo che questo argomento non possa essere ridotto a mero campanilismo. Per questo voteremo contrariamente.
No, una breve battuta, nel senso che io assolutamente insisto sul fatto che non ho voluto aprire una questione di merito, nel senso che non ho né le competenze tecniche né gli elementi, però ci sono stati dei fatti di cronaca anche che hanno riaperto la discussione e mi era sembrato di aver letto che qualche responsabile o comunque qualche personaggio noto dell'area del PD, non di Vergato, abbia espresso questa posizione. Quindi, voglio dire, facendo il mestiere di opposizione, avendo sostenuto la critica, sarebbe davvero singolare che noi ci trovassimo scavalcati da una maggioranza che, dopo avere in parte fatto il provvedimento, lo ricambia e per di più lo rimette a Porretta. Quindi ho voluto mettere un po' le mani avanti. Quindi prendo atto della serietà della risposta, però un preavviso di tenere attenzione a queste cose, perché è vero che la materia sanitaria è altamente tecnica, però insomma anche la tecnica non è esente da scelte che hanno a che fare con interessi territoriali, eccetera.
Occorre che i tecnici possano presentare un piano di quelli che sono rischi e benefici e poi da lì la politica allora potrà scegliere e fare una scelta consapevole.
Sì, non sono i tecnici a dire che vorrebbe fare il mercato, ma è un contraddizio tecnico, dove i tecnici sono entrati in crisi quando hanno voluto
come punto di riferimento, insomma è chiaro che poi quando si arriva alle ragioni territoriali non c'è tecnica che tenga, lì è un problema di valutazione, di opportunità, però sul resto è ovvio che è così, insomma penso anch'io che non basta un episodio magari che può sempre capitare di inadeguatezza del parto in montagna, episodi anche sfortunati che ci capita, per giustificare di per sé il ripristino di un servizio che non potrebbe garantire gli standard qualitativi essenziali. Insomma, io personalmente, pur non conoscendo il problema, propendo per una soluzione di questo genere. Insomma, ecco, però, come ho detto, un domani non è detto che non si riveda un pochino l'organizzazione. E quindi è bene tenere presente questa opportunità, cioè non è per fare la guerra a Porretta, io sono legato a Porretta quando a Vergato ho cominciato le mie attività, quindi sarò l'ultimo ad essere un municipalista, però sta di fatto che la pendolarità e i movimenti di tutti, quindi compreso i parti, eccetera, è ben difficile che da Vergato vada verso Porretta, da Vergato va verso Bologna, insomma. Quindi la centralità di Vergato rispetto alla valle è un tema su cui non si è riusciti a farla valere, perché io mi ricordo che quando negli anni 70 ero a Porretta faceva 5.200 abitanti e Vergato ne faceva 5.000. 200-300 abitanti in più Porretta. Attualmente, se non ho letto male le cifre, Porretta è scesa sotto i 5.000 e noi stiamo per arrivare a 10. Quindi, quindi voglio dire che la tesi non è un campanilismo dell'ultima ora, è che i flussi reali anche di carattere demografico hanno segnato una centralità della valle, insomma. E Porretta per di più ha un'utenza prevalentemente toscana sotto tanti aspetti, più che bolognese, insomma. Va bene.
Bene, grazie Sindaco. Allora, certo, questo è un argomento delicato e che va affrontato ovviamente con dei parametri medici. Perché se ci facciamo portare dalle emozioni, dal campanilismo, eccetera, è chiaro che accanto a tutte le cavolate che sono state fatte ne viene fatta un'altra. Cioè, non, io credo che non ci siano i numeri e non ci siano le strutture per poter riaprire un punto nascita in qualsiasi parte del nostro distretto. È chiaro che se proprio si deve riaprire, se proprio si deve riaprire, che qualcuno prenda questa bella decisione, che mi vede contrario, io ho due figli, sicuramente non li avrei portati a nascere a Porretta, li ho portato mia moglie a Bologna, perché ritenevo che lì ci fosse il massimo dell'assistenza, delle cautele, della tecnologia, per poter fare in modo che qualsiasi imprevisto fosse in qualche maniera, diciamo, subito tamponabile. Ora è chiaro che se facciamo un discorso di riapertura di punto nascita, qualcuno un po' pazzo dice si riapre, cioè se lo rifacciamo a Porretta, per la teoria che se facciamo le cose come le abbiamo sempre fatto otteniamo il risultato che abbiamo sempre ottenuto, sono 100 parti all'anno quando va bene. Ora, se si vuole invece fare qualcosa di diverso, è chiaro che bisogna guardare la centralità del territorio di Vergato. Bisogna guardare, ma non solo per quello che riguarda il punto nascita, io mi spiego anche oltre, l'ho detto anche in tempi non sospetti, cioè anche la ginecologia e la pediatria vedrebbero il loro centro naturale di come sede a Vergato, perché è al centro di un territorio. Oggi, se uno deve andare dal pediatra, il sabato o la domenica, quando non c'è il pediatra di libera scelta, o se ne va a Porretta oppure bisogna che vada a Bologna. Quindi chiaramente il cittadino del distretto è costretto a un sacrificio, è costretto a uno spostamento, che se il servizio di pediatria fosse al centro del distretto probabilmente sarebbe certamente inferiore. Ecco. Per cui diciamo che io ho una forte simpatia per la mozione di Vergato Cambia Musica. È chiaro che non la posso votare, perché questi colleghi chiedono di impegnare l'amministrazione comunale a sostenere con forza l'esigenza della riapertura di un punto nascita a livello distrettuale. Ecco, questo, cioè, credo che sia contrario a quello che ho sempre detto e sia contrario anche ai principi del buon senso, al di là che uno faccia il medico, no. Per cui, pur rimanendo favorevole a un ripensamento del posizionamento del polo pediatrico, ginecologico e ostetrico, che eventualmente vedrebbe, a mio parere, la sua sede naturale a Vergato, su questa mozione io mi asterrò, proprio in virtù del fatto che non posso aderire a una richiesta di quel tipo.
Bene, Gamberi.
già stato detto quasi tutto dai precedenti colleghi, però vi voglio ribadire il punto che, non so, mi sembra di aver capito. Cioè la sicurezza che si discute in questo, anche per magari chiarire a chi non ha capito bene, perché uno pensa partorito, partorire, insomma, per strada, come è successo, non è peggio, no? Che sicurezza stiamo garantendo? In realtà, se ho capito bene, la sicurezza che si parla è una sicurezza molto più... chi fa i parti praticamente così per strada non rischia, tra virgolette, quello che rischierebbe invece se uno fa un parto condotto e si presentano delle problematiche. Quindi non è tanto fare di nuovo una riapertura dei posti della parti nella zona di montana, dove farla o meno, se farla o meno, perché non so se si può sopperire a questa sicurezza magari prevedendo politicamente assunzioni di personale in più adeguato in futuro, perché altrimenti ovviamente chi si esporrebbe a far funzionare una struttura se non garantisce la sicurezza? Nessuno, io credo. Quindi o si affronta dal punto di vista economico e dice va bene, allora, per coprire la zona montana e riaprire i comuni e riaprire i parti negli ospedali della montagna, quanto ci costerebbe per garantire la sicurezza? Lo vogliamo mettere a disposizione o meno? Potrebbe essere l'argomento, perché comunque sì, è ovvio che se si può coprire. Io sono nato a Vergato, una volta il centro era Vergato dove si nasceva, non era Porretta. Dopo è stato trasferito a Porretta e forse proprio per questo c'è stato anche un calo, diciamo, di assistenza del parto. Ma la maggioranza andava verso Bologna, che potrebbe aver determinato la mancanza dei numeri che pretendono, che esige per garantire la sicurezza un determinato dottore che agisce e non abbia le strutture. Allora, a questo punto sarà da valutare dal punto di vista politico più ampio, non certo a livello comunale, se investire o meno dei soldi per riattivare dei punti nascita che magari hanno certe esigenze che prima non coprivano. Grazie. Quindi voterò, mi asterrò.
Punto alla votazione punto della mozione presentato dal gruppo Vergato Cambia Musica. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, due astensioni, un voto favorevole, due astensioni.
Astensioni,
e il resto...
chi? Gamberi?
Gamberi e Zavorre.
Il resto contrario.
Sì. Allora, possiamo a questo punto passare all'ultimo oggetto, il quattordicesimo, se non vado errato, che è relativo ad una rettifica rispetto ad un atto che è stato oggetto di una discussione, di una votazione in Consiglio, discussione anche, mi ricordo, un intervento anche di Carlo Monaco, insomma, articolato, diciamo, ecco, relativamente al tema dei beni comuni e qui il regolamento, quindi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione. Su questo, sulle ragioni per le quali è necessario giungere a questo passaggio di una rettifica consigliare, magari chiederei al dottor Deodati di notarlo un attimo.
Per il motivo molto semplice che c'è stato un problema sul visto tecnico della proposta, allora in quella sede non era stato espresso il visto tecnico, si credeva che fosse stato messo, non è stato messo, la proposta comunque è stata discussa, approvata, poi però siccome lavoriamo su sistemi informatici non si può trasformare in delibera a distanza di tempo una proposta senza visto, quindi se vogliamo avere questo regolamento bisogna riapprovarlo. Adesso lo firmo io, l'ho firmato io e quindi
il visto c'è,
adesso c'è, adesso c'è, si può trasformare in delibera, se no rimaneva una proposta.
Questo è l'oggetto, Bene, direi che possiamo appunto mettere in votazione questa rettifica. Chi è favorevole? Unanimità.
E anche immediata,
immediata eseguibilità. Immagino che sia. Allora, bene, a questo punto concludiamo i lavori. Saluto sempre gli spettatori. Grazie per la loro presenza.
Essermi perso qua. Cosa sei? Penso la prossima volta mi organizzo diversamente.
Aspetta, allora basta, sto facendo con un passivo, il mio blocco, ti dispiace? No, no, no. Quale?
Allora, come siamo messi con la...
anche la Clementina me li chiedeva ogni tanto.
Come siamo messi con la 8? Io ho astenuto due volte. Astenuto due volte. Contrari gamberi monaco e l'esecutività?
Allora, no, Monaco ha votato sì.
Ah, allora abbiamo...
Monaco ha votato sì per l'esecutività.
Due contrari, gamberi monaco.
No, due contrari alla votazione. Sì. Però l'esecutività monaco la
votata. E Zavorri e
Gamberi? Si è astenuto per entrambe.
Ah, due astenuti.
Ha votato contrario per tutte e due, eseguibilità e votazione.
Ah, allora, astensioni non ce ne sono nelle mie dette
eseguibilità. Solo quelle di Zavotti.
E contrario. Perché? E invece nel 9?
Nel 9 gas si è stupendo.
Sì?
Monaco solo per la votazione.
Sì?
Però vota le migliori eseguibilità.
Esatto. Ci siamo, dovrei esserci, okay. Dovrei esserci.
Comunque tu tieni presente che nella cartella di Ilaria Nanni trovi tutto, perché io scrivo.
La prossima volta vedrai che adotterò un accorgimento, perché lui dice il numero, no? Ma io devo scrivere i nomi e non li conosco, quindi devo anche ricollegarmi. Chi sono? Comunque facciamo così.